quando è entrato tuo fratello ti ha dato subito una spallata,
però poi ti ha dato un bacio alla fine. Sì. Ti ha dato un bacio, ho visto il bacio io.
Era come giocare nel giardino.
Eccolo, bellissimo.
Sempre mi cerca, io lo cerco, però è un sogno giocare contro di lui.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Ancora costruisse in questa occasione e alla fine il piazzato di Conceição e il gol della Juve.
Le vittorie danno fiducia, danno consapevolezza delle forze che abbiamo. È chiaro che per arrivare a queste vittorie dobbiamo fare bene, dobbiamo meritare. Nel primo tempo non abbiamo meritato di vincere la partita. L'Inter è stato superiore. Se continua così, poi alla fine non credo in fortuna, ma se esiste ti arriva pochissimo e non sempre. Lo devi meritare.
Dobbiamo cambiare il nostro percorso negli scontri diretti, è un dato di fatto. Negli anni precedenti eravamo stati bravi in determinate partite, quest'anno siamo carenti. Così tante occasioni in 9 anni che vengo qui allo stadio non le avevo mai create in un tempo solo, e chiaramente c'era grande rammarico. Adesso la sconfitta fa male, ma ci farà lavorare ancora di più, perché in questo momento, soprattutto in determinate partite, quello che stiamo facendo non basta.
Il problema viene che, sapendo che siamo molto forti, ogni tanto ci rilassiamo troppo e entriamo nelle partite non focalizzati, non concentrati, pensando che vinceremo questa partita, e da lì stiamo pagando. Non dico che c'è mancanza di fisico, di tattico, di tecnico, non so, di tutti gli aspetti. Secondo me è più una cosa che, essendo più forti, troppo forti, magari è quello che ci disturba.
Questa chiosa era di Mkhitaryan dopo aver sentito Simone Inzaghi. Ho in questa radio, che si può anche vedere come canale YouTube, pagina Facebook, sito app di Radio 24, in questa radio, in questo Tutti Convocati, si può anche vedere, alla mia sinistra vedete la foto di Michele Dalai, alla mia destra quella di Lautaro Martinez. Ti va bene, Michele?
Insomma, mi sembra impegnativo ma bello, grazie.
Ciao Michi. Ciao, grazie di essere con noi. Non è che ti sei annoiato ieri sera, Pardo? Bella?
No, ma quella è stato cioè, all'andata è finita 4-4, sì. Ma a ritorno 1-0, ma non è che ci sia stato un ottavo delle palle gol che c'è stata l'andata. Ci sono state le stesse palle gol dell'andata. La differenza è che all'andata segnavano sempre e ieri invece hanno sbagliato tantissimi gol. Per cui poi c'è una ricostruzione di alcuni che io rispetto, sì. Per cui la partita dell'andata è stata tutta una serie di errori e quella di ieri no, e invece ieri ci sono stati gli errori, perché sì, ieri gli errori hanno fatto gli attaccanti,
esatto,
sì, quindi è finito 1-0. Però il dato, se vuoi, più complessivo, e secondo me in qualche modo anche interessante per il calcio italiano, è che vedere due big match così aperti, con due squadre che si allungano, che hanno coraggio, che provano a giocare la partita anche a costo di concedere le occasioni, insomma è abbastanza inusuale. Io mi sono divertito, adesso al di là del risultato ovviamente, mi sono divertito, da Dalai potrebbe travisare, ma avete capito il concetto, mi sono divertito, sì. Perché la partita è stata viva, sì. Soprattutto nel primo tempo, devo dire, il primo tempo è stata più equilibrata e ha avuto più palle gol e più intensità. Nel secondo tempo c'è stata una prevalenza della Juve e qualche occasione in meno, però insomma, voglio dire, no, ma infatti, dal punto di vista dell'intrattenimento è stata
no, ma infatti, ma pure io mi sono divertito, Michele un po' meno, tanto che stamattina gli ho mandato un messaggio, ho scritto a un fratello: ma vuoi intervenire o sei troppo incazzato? Lui è un uomo di sport, quindi eccolo qua. No, Michi.
Ma no, ma no, ma mi sono divertito anch'io, ragazzi. Non scherziamo, nel senso che è molto molto più divertente di una partita come questa che non la finale di Supercoppa, persa anche più rocambolescamente. Ma il senso è un altro, il senso è che io credo hanno detto delle cose, ha detto delle cose giustissime Pierre, ha detto delle cose giustissime due allenatori molto intelligenti. Io credo che l'Inter abbia un piccolo malanno in più di quelli confessabili, ed è un trend abbastanza chiaro, no? Al di là di Mkhitaryan, anche forse potrebbe risparmiarsi alcune dichiarazioni tipo quella dell'ingiocabilità dell'Inter dopo partite vinte molto serenamente contro squadre un po' sprovvedute. Ecco, la differenza è che Monaco ha giocato un po' troppo aperto, la Juve è una squadra che sta crescendo, si vede, esistono anche gli avversari, la partita di Firenze dell'Inter è una partita abbastanza drammatica perché succede, passaggio a vuoto, la partita di ieri è speculare a quella dell'andata, Thiago Motta è l'unico che affronta Simone Inzaghi in campo aperto e prendendosi dei rischi enormi, però poi secondo me contando anche su un fattore che all'Inter sta diventando abbastanza determinante, cioè che è quello di un certo logoramento,
sì,
l'Inter
esatto.
Gioca dei secondi tempi che sono difficili e questo viene dall'età anagrafica e dall'affaticamento di una squadra che è molto nella testa di tutti come squadra fenomenale, ingiocabile, mostruosa, con 36 panchinari, ma che in realtà è un piccolo miracolo di Simone Inzaghi che non tutti gli riconoscono quanto dovrebbero, perché Acerbi era a fine carriera, Mkhitaryan se n'è andato senza rimpianti, Darmian non lo voleva nessuno, e questa è una reinvenzione che però ha un costo, e il costo è che questi giocatori che hanno 35 anni più quelli che giocano 4 partite alla settimana ormai, sì, effettivamente calano nei secondi tempi in modo vistoso,
sì,
ed è una cosa che sta succedendo fin dall'inizio.
Sì, nel 2005 è particolarmente evidente e mi sembra chiaro anche che qualcosa forse sia rotto, no? Ma è perfetto quello che dice Michele, dal mio punto di vista un Inter che sembra aver perso il senso di urgenza, la cattiveria, anche un po' la gamba, tutte queste cose qui impalpabili, però Pier, il fatto è che i senatori sono più chilometrati, non stanno benissimo e sono loro che fanno la differenza. L'altra parte del ragionamento è che il mercato d'estate e d'inverno non ha aggiunto niente, cosa che negli ultimi anni invece all'Inter era accaduta.
Sì, sì, non ha aggiunto niente perché i giocatori che dovevano portare qualcosa, e cito ovviamente Taremi che ieri ha avuto un'opportunità da titolare, non se l'è giocata bene,
Zielinski.
Ma pensa anche a Zielinski ad esempio, sì, insomma, non, sicuramente non stanno producendo quello che serviva. Devo dire che il dato di queste ultime partite è che oltre a queste seconde linee che non fanno cose straordinarie c'è anche qualche titolarissimo un po' in affanno, e cito Çalhanoğlu che cito non per cattiveria ma proprio perché la mia stima nei suoi confronti, la sua centralità, no? Lui si è fatto male a inizio gennaio, esce dalla partita contro il Milan e da quel momento in poi non è ancora tornato al Çalhanoğlu che conosciamo, quindi questo è un tema ed è un tema secondo me fondamentale.
Puoi mettere nel tuo osso anche Mkhitaryan di qui sopra, perché non è su quei livelli.
Mkhitaryan è un po' che non brilla, Di Marco
che non stava benissimo
non
ieri.
Il momento migliore, non stava benissimo ieri. Dumfries sta molto bene e continua a fare pienamente il suo. Ieri poteva essere decisivo. È stata una partita nel primo tempo. L'Inter poteva e forse doveva anche sbloccare. A fine primo tempo ho fatto un'analisi con Ambro. Io ero un po' meno netto di lui, però gliel'ho fatta dire perché chiaramente il parere di Ambro conta molto di più di me perché ha qualche presenza in Serie A in più. Io ho visto un primo tempo dove sono d'accordo con l'Inter.
Quante ne hai per te di presenza in Serie A?
Lasciamo perdere, non facciamo questo. No, io avevo avuto la sensazione di un primo tempo dove l'Inter sicuramente aveva fatto di più, nel senso che c'era arrivata di più con un'idea, mentre la Juve c'era arrivata più con degli strappi, con delle ripartenze, magari sfruttando qualche cattiva uscita dell'Inter, clamorosa quell'occasione sul fallo laterale. Quindi, però avevo visto alla fine, dal punto di vista delle occasioni, una partita che poteva girare da una parte o dall'altra. Lui era un po' più netto nel giudizio sull'Inter, infatti gliel'ho fatto proprio dire perché mi sembrava giusto ascoltarlo. Poi nel secondo tempo è cambiato tutto. Nel secondo tempo è cambiato tutto, un po' come era successo in Juve-Milan, perché poi secondo me c'è un tema anche di crescita della Juve che si comincia a vedere, insomma la Juve ha passato due partite molto complicate,
con l'Empoli poteva
stare 2-0 al ventesimo, doveva stare sotto 2-0 in piena confusione tecnica e psicologica, però poi ha scavallato e soprattutto insomma adesso ha trovato due titolarissimi, perché Colomwani ieri non ha segnato ma ha fatto un'altra cosa importantissima, e la differenza poi nel calcio la fanno i dettagli, quindi il mercato di riparazione sta dando veramente tanto, e probabilmente anche il lavoro di Thiago Motta si comincia a vedere, insomma l'ho detto tante volte durante quest'anno,
non ci voleva il mago della lampada per capire che Colomwani è un super giocatore che qualcosa gli avrebbe dato, così tanto e così subito magari no, però quello poi finisce in soffitta Vlahovic, ma questo è un altro discorso, poi lo facciamo. No, volevo restare un attimo sull'Inter per capire se è un segnale preoccupante, tra molte virgolette, definitivo, quello che abbiamo in questo 2025, cioè di una squadra che è spremuta da un lato e che non trova altre risorse dall'altro. E poi, se io non sposo il lodo Costa Curta, Michele, Costa Curta ha detto che Lautaro non incide grandi partite, mi sembra ingeneroso, probabilmente è un giocatore che si è evoluto e che ha bisogno di un Thuram, che non è Taremi, vicino, però ieri la maglia nera del tuo vicino di schermo, oggi la maglia nera della partita se la prende.
Ma sì, se la prende oggi, se ha preso la maglia rosa 100.000 volte, quella gialla altrettante. È molto incisivo nelle partite determinanti, lo è stato nei derby di Champions, lo è stato in tante partite, e non affronterei nemmeno il discorso. Non mi sembra che poi su queste carriere così straordinarie si possa iniziare a un certo punto a vedere, come per Ibra, no? Sì, ma nelle partite importanti non c'è, ma io non ho mai vista questa cosa, sinceramente. Quello che vedo è, lo dicevi prima, ma è un po', allora, con le pinze, è la fine abbastanza naturale di un ciclo, nel senso che questa squadra, che probabilmente, anzi sicuramente, poteva raccogliere uno scudetto in più, che è andata vicino a fare quello che nessuno le avrebbe mai attribuito come potenziale, cioè vincere una Champions, non l'ha vinta, è una squadra che da 5 anni, dal secondo anno di Conte, quindi Barella, Bastoni, questo gruppo sta tirando la carretta bene, molto bene. Trovo abbastanza insopportabile che i suoi stessi tifosi poi esplodano istericamente ogni sconfitta, perché sembra che stia finendo il mondo. Siamo a 2 punti dal Napoli, è un po' un campionato, come si dice a Milano, di Ciapanò, nel senso che sono tutte lì che arrivano, inciampano, ripartono. Sicuramente con grande amore, quasi struggente, per questa squadra. È una squadra che adesso ha delle difficoltà che prima non aveva, che inizia ad avere, accusare anche fisicamente delle difficoltà, che ha bisogno di tutti i suoi titolari e che in questo momento sta un pochino annaspando, ma se iniziamo con i processi ai campioni finiamo male qua.
No, Michele, voglio chiederti ancora una cosa su quest'onda, anzi due raggruppati in una sola domanda. Allora, condividi la narrazione di Inzaghi, che anche ieri dice qui a Torino non avevamo mai creato così tante palle gol, tutto va bene, ci riprenderemo, eccetera eccetera, questo tipo di narrazione? E dall'altro, è il caso di rivedere alla luce di tutto quanto abbiamo detto la narrazione di questo campionato, per cui l'Inter è la più forte, il Napoli attacca al potere, eccetera? In questo momento a me non sembra così.
No, allora la prima cosa è che Inzaghi ha sempre protetto il gruppo, quindi ieri fa delle dichiarazioni che sono abbastanza facili, cioè abbiamo avuto tantissime occasioni, e magari omette quello che Pier diceva prima, cioè che nel secondo tempo l'Inter è entrata in campo in un altro modo, e quell'altro modo è la gamba, perché Di Marco, che è un giocatore travolgente, non c'è, eccetera eccetera eccetera. Poi la seconda cosa è, se l'Inter fosse nelle condizioni del Napoli, cioè di giocare solo il campionato, sarebbe la squadra più forte, senza nessun tipo di dubbio, solo per quest'anno. Io vedo la Juve in grandissima crescita, il Milan ha potenziale, il Napoli può consolidarsi, ma quest'anno l'Inter era più forte. È che oggettivamente 4 fronti aperti, giocandoseli tutti, perché la Champions l'Inter la sta giocando veramente, sono complessi, e quindi è un campionato apertissimo.
Grazie Michi.
Abbraccio. Grazie a voi.
Grazie davvero, Michele.
E aggiungo, Michele, che fra due giornate, aggiungo che fra 2 giornate negli specchietti della corsa scudetto ci sarà la Juve. Ora te lo dico, poi non vince il campionato, perché per vincere il campionato dovrebbe fare su 13 partite 35-37 punti, e le altre dovrebbero fare un ciapanò veramente incredibile. Detto questo, nelle ultime 3 giornate ha rubato 6 punti all'Inter, ha rubato 6 punti al Napoli, ha rubato 5 punti all'Atalanta, quindi e adesso ha, con tutto il rispetto, Cagliari, che è una partita insomma complicata fuori casa, però insomma nella quale può, cioè se vince a Cagliari può vincere a Cagliari, poi all'Hellas in casa, nel frattempo c'è lo scontro diretto Napoli-Inter, insomma, cioè fra 2 giornate secondo me potrebbe esserci, poi sai, se stai a meno 7, meno 8 a 11 giorni dalla fine nello spettacolo. No, ma poi non lo vince. Poi non lo vince. Però, ragazzi, nelle ultime giornate, cioè, non c'è solo la crescita della Juve delle ultime tre partite.
Ma io aspetterei
non
un attimo.
Non c'è solo la crescita della Juve, c'è anche il Napoli che ha fatto 3 punti, c'è l'Inter che ha fatto 3 punti, anzi 4 in 4 partite, se ci metti dentro il derby e il recupero con la Fiorentina. Cioè, e il Ciapanò del quale, al quale fa riferimento il professor Dalai.
Semplicemente vorrei capire se anche per questa previsione molto, molto hard, lasciamelo dire, adesso la giriamo a Zampini che tra poco si collega.
Girata ieri in chat, abbiamo una chat io, lui e il nostro amico Mirko Scarchilli, che salutiamo.
Quindi gliel'hai già detto? Gliel'hai già detta sta
sì,
roba?
Sì, sì, e lui mi ha risposto, se non sbaglio, con una faccina alla quale rideva. Ma io non dico che vince il campionato, attenzione, io dico che nelle prossime 2 giornate ha la possibilità di riavvicinarsi e quindi di rientrare in quegli specchietti che si fanno con tutte le partite.
Ma è ovvio che non è, sai. Farebbe.
Però, ragazzi, ha recuperato 6 punti in 3 partite, cioè questa è fredda cronaca, non è...
No, vabbè, ok, ma dipende anche dall'andamento delle altre, dal calendario, eccetera. Non riesco
certo,
a gridarlo.
Certo.
Eccolo là, lo vedo anche voi potete vedere in tutta la sua bellezza, Massimo Zampini. Buongiorno Zampini, buongiorno.
Bellezza non so, ma sorridenti sì oggi.
Sì, no, sei molto disteso. No, ma Pardo stava facendo delle previsioni che a me sembrano abbastanza erotiche.
Carlo, ti posso dire, lascialo perdere. Mi ha mandato un messaggio ieri sera in questa chat col nostro amico Mirko. Con lo scudetto si riavvicina.
Non dico che lo vince.
Dai, Pier, dai, per me fuori pure l'Atalanta dalla corsa.
Vicino. No, ho detto. Allora, facciamo una cosa. Adesso oggi è il 18. Ormai non mi ricordo più niente.
Prenda nota, allora, Zampini, prenda nota lei.
Il lunedì dopo Napoli, beh, è un fatto quasi. Vediamo come sta il lunedì dopo Napoli-Inter. E non dico, se anche dovesse stare a meno 7 o a meno 8, non dico che poi lo vince, perché 7-8 punti sono tantissimi. E come poi lui mi ha risposto, ha argomentato, perché poi Zampini, evidentemente, dopo avermi risposto con una risata, è andato lì a vedersi il calendario.
Sì.
Perché mi ha detto, fammi dare un'occhiata. Se lui ha fatto pure una tabella.
Ma faglielo dire a lui, ma secondo me non è vero. No, scuote la testa e sorride. Sghignazza.
No, ma dico di più. Ora, la partita di ieri è veramente una bella serata, quindi per una volta non sto neanche a contestualizzare, a dire che ovviamente l'Inter è più forte, più pronta e lontana. Inutile, lo sapete già che lo penso profondamente, si è visto tra l'altro anche nel primo tempo di ieri, però un po' di cose buone ieri ci sono, secondo me ce n'è soprattutto una, che a Motta abbiamo talvolta imputato nella comunicazione in campo di aver visto qualcosa di piatto, sia nelle sue parole che sia in campo. Ieri Motta dall'intervallo proprio a DAZN, io gli ho sentito dire: io non sono contento per niente, non si può essere contenti, dobbiamo vincerla, dobbiamo... E io questa cosa l'ho vista in campo tenendo gli stessi 11 senza cambiarne 3, e gli stessi 11 sono entrati diversi. Allora io stavolta i meriti glieli do, e ho visto una Juve tutto fuorché piatta, e questa è una bella cosa in una partita importante.
No, certo, contando anche che avete fatto un bel regalo a Napoli e a Conte, quindi sarete contenti anche di questo. Quello che dice Massimo è sacrosanto, no? Ma a me, guarda, ti dico, Pier, la Juventus che hai commentato ieri, secondo me è stata la migliore dell'anno come faccia da Juventus. Meno palleggio, più cattiveria, ha incassato nel primo tempo, ha colpito nel secondo quando l'Inter era vuota. Poi, detto questo, ci sono delle cose che non ho capito, ad esempio Savone è stato brutalizzato da Dumfries nel primo tempo, lì c'era un evidente mismatch. Un altro poteva esserci dall'altra parte, ma Di Marco non stava benissimo, sennò poteva mettere in croce difensivamente UEA. Quindi qualcosa da dire anche da quel punto di vista lì ci sarebbe, secondo me.
Guarda, la rinascita della Juve passa da queste 3 partite di campionato. Con l'Empoli, inizio da incubo, gol di De Sciglio, meme già pronto, facce di Allegri in giro per l'Italia,
fischi,
gol di De Sciglio,
aria cupa,
meme, fischi, palla gol per l'Empoli, rigore dato e poi tolto per andare 2-0, che forse era anche meritato dopo 20 minuti. Poi la partita gira, perché arriva un signore che si chiama Colomboigny.
Sì.
Como, partita brutta, discussioni, ma alla fine la Juve la porta a casa e ieri è sicuramente un passo avanti importante. Cioè, poi il calcio vive anche della, quando lo diciamo ieri proprio in fase di presentazione di questa partita, poi il calcio vive anche di episodi che ti danno la possibilità di trovare energie. Da questo punto di vista, io te l'avevo detto ieri pomeriggio, cioè comunque la sensazione è che la Juve fosse in crescita un po' anche in maniera tra virgolette episodica, che non toglie nulla, però cioè è riuscita, innanzitutto è riuscita a trovare dei protagonisti che non c'erano prima, cioè questa Olly e Benji, non il portiere e l'attaccante, ma il difensore e l'attaccante, cioè hanno messo due giocatori arrivati tutti e due in prestito secco, e ovviamente si può discutere dal punto di vista dell'operazione, ma che dal punto di vista pratico stanno risolvendo delle situazioni, questo è abbastanza evidente.
Sì.
E poi ci sono le altre che si sono piantate, perché comunque il Napoli ha fatto 3 punti in 3 partite, 2 volte si è fatta raggiungere,
certo,
all'Olimpico da Lazio e Roma. Ci può stare pareggiare con Lazio e Roma, con l'Udinese un po' meno, anche se l'Udinese sta benissimo e se l'è straguadagnato quel pareggio. Insomma, è una fase divertente per la Juve. Poi è chiaro che ci sono delle cose anche della partita di ieri che potevano girare in maniera diversa, perché l'Inter le occasioni le ha avute nel primo tempo,
certo.
E quindi, così come poteva non vincere con l'Empoli, perché poteva andare sotto 2-0 dopo 20 minuti, sarebbe stato complicato assolutamente non vincere, e non l'ha meritato col Como, ieri ha rischiato di andare sotto, però la capacità delle squadre è anche quella di ritrovarsi, sicuramente c'è uno spirito diverso,
e
soprattutto c'è un attaccante che quando non segna fa un assist.
Beh, ragazzi, ma è fin troppo banale dire che Colomboigny ha cambiato la faccia della Juventus, no? Massimo, è lui il nuovo eroe, poi c'è l'altro lato della medaglia, c'è Vlahovic, che è come quei giocattoli vecchi che finiscono in soffitta e adesso non lo vuole più nessuno, perché il calcio è così. Poi sui confini della soffitta c'è anche Cambiasso. Nella Juventus capita, in questa Juventus capita che i giocatori a un certo punto scompaiono e ciao a tutti, no?
No, è vero, questo Cambiasso mi hanno detto che si era fatto veramente, e che è stato strano perché aveva preso una pallonata, tutti abbiamo pensato c'è il mercato, non gli va, poi hanno spiegato che veramente aveva dolore, poi non so se abbia la soglia alta, bassa, io non posso giudicarlo, fatto sta che ieri il rientro di Cambiasso secondo me è uno dei fattori che la cambia in meglio,
esatto.
Juve, tanti bei palloni, tante belle uscite pulite, è proprio cambiata completamente la Juve e anche l'Inter nel secondo tempo. Io devo dire, su Colomboigny ha cambiato tanto per la voglia che ci mette, cioè Colomboigny sembra uno che sta qui da un bel po', che ha proprio voglia di vincere, ha tanta voglia di dare fastidio al portiere, di lamentarsi pure con l'arbitro, sai quelle cose che abbiamo detto che alla Juve ogni tanto, così un po' piatta, che guarda la partita, fa il compitino, Colomboigny non è quello che fa il compitino come nella giocata di ieri. Io devo anche dire che secondo me non è un alibi, perché ribadisco, la Juve tante volte anche in questa vittoria è orizzontale, è lenta, quindi non ce lo dimentichiamo, però va riconosciuto che ora avere delle alternative in più, avere dietro Colomboigny Vlahovic, poter mettere in panchina il Diz, Mbangula, Locatelli, poter insomma avere Cambiaso, avere una squadra che anche di 4-5 cambi può permetterti di cambiare la partita, è qualcosa che Motta non ha mai avuto, tuttora alla difesa titolare completamente fuori, perché nelle nostre idee era con Cambiaso, Kalulu, Bremer, però insomma che non sia un alibi per il futuro, testa in Dove, no, che non è facile.
No, ma soprattutto se vai a Indove e se vai fuori lì, cioè, riprendiamo da capo, perché società ha fissato nel raggiungimento degli ottavi la linea del Piave, no? Tra la cosa che va bene e il fallimento, perché in quel caso bisognerebbe chiamarlo in quel modo. In campionato,
perché la Juve ha investito tanto,
perché
sennò poi sembriamo schizofrenici.
Ma
io segnali, l'ho sempre detto dall'inizio dell'anno, che in Thiago vedevo delle cose interessanti. Ho altrettanto detto, e lo dico pure oggi, che è il momento forse più bello quando Thiago è alla Juve, che comunque sono stati spesi una marea di soldi, sono stati portati giocatori realmente importanti, quindi poi alla fine dell'anno si farà una valutazione su se il bilancio è positivo o negativo, se c'è stata una gestione realmente efficace. Quello che è certo è che il mercato di gennaio, a differenza del mercato estivo, ha trovato delle soluzioni rapide, precise, in merito ovviamente della società e anche dell'allenatore, che è riuscito, però insomma ecco, è stato veramente un mercato di riparazione, ha riparato probabilmente un po' di inefficienze che c'erano state nel mercato estivo. E a proposito invece di inefficienze, fra le cose positive di ieri, secondo me una delle più interessanti è Kopp Meiners, che ha giocato forse la sua miglior partita da quando è alla Juve. A me ieri è piaciuto molto perché è veramente entrato nel vivo di tante situazioni come non l'avevo praticamente mai visto in tutta la stagione.
Sì, anche lì la posizione secondo me incide. Vabbè, Per, ci sentiamo domani con te, Massimo, ti abbraccio.
Guarda, facciamo così. So che hai un ospite, almeno lo saluto. Almeno certo. Salutarlo.
Certo,
un treno.
Tanto io saluto Massimo Zampini. Quindi abbiamo appuntamento a quando, mai detto con Zampini? Quando? L'hai detto su quella bislacca teoria?
Ragazzi, ho semplicemente detto una cosa perché ho guardato il calendario.
Fra due settimane,
la Juve, se vince a Cagliari e con l'Hellas, sì, e soprattutto la partita col Cagliari non se la porta la casa, questo va detto, potrebbe trovarsi a una distanza nella quale poi nei vari specchietti comincerà il rush finale verso lo scudetto, sarà a una distanza
dopo Napoli, quel giorno lì, no? Di Napoli Inter.
C'è Napoli Inter, quindi non è possibile.
Massimo, non prendere appunto impegni, ci sentiamo.
Richiamatemi dopo Milan Bologna recupero, a me interessano quei posti là, lasciate perdere
quanta saggezza.
Ciao Max, grazie. Ciao ragazzi.
Si vede che sta bene, si vede che gli è cambiato l'umore.
Allora ci fermiamo per la borsa e poi c'è Toto Forrai, capitano.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
La tiene lì Queen Ellis, la Dolomite Energia Trento vince la Coppa Italia per la prima volta nella sua storia. Ha fatto fuori prima Reggio Emilia, poi Trieste e poi in finale Milano, giocando una partita perfetta, riuscendo a bloccare, anestetizzare, cancellare l'attacco dell'Olimpia, tenuta a 1 su 21 da 3. Che trionfo!
Toto Forrai, 15 anni con questa maglia, questa è la tua Coppa Italia.
Devo dire che sono molto contento perché veramente c'è un gruppo fantastico e si vedeva che avevamo questa voglia di vincere qualcosa. I ragazzi l'hanno fatto anche per me perché sono 10 giorni che mi dicono che vengono qua per me e niente, non ce la faccio.
Ma tutto questo è bellissimo perché nel basket la Coppa Italia è davvero lo scudetto d'inverno, è la sintesi della metà ascendente del campionato e della stagione, e non c'è risultato più sportivamente corretto di questo per Trento, che è stata la migliore squadra di questa prima parte della stagione. Ed è bellissimo che il simbolo indiscusso dell'Aquila sia un ragazzo che non è nato sul Bondone ma a Buenos Aires e che oggi non ha più il codino con la quale lo pensiamo ogni giorno. Pierluigi Pardo ci teneva a restare, che è in viaggio, ci teneva a restare per salutare Toto Forrai.
Ciao. Beh, insomma, sì, è stata una meravigliosa impresa sportiva. Quindi i complimenti sono d'obbligo perché non è stata solo una vittoria, è stato a tratti anche un dominio. E la personalità che Trento ha mostrato, soprattutto nell'ultima parte del terzo quarto e tutto il quarto quarto, è stata veramente una cosa incredibile. È chiaro che la bellezza di questa competizione sta nel fatto che ci sono le gare secche, l'ho scritto anche Peterson oggi su Gazzetta, quindi è ovvio che è una sorta di February Madness, però non ci dimentichiamo che questa squadra è in cima alla classifica, quindi ha una continuità di rendimento, quindi nel fargli i complimenti gli dico se insomma questo vi dà ancora più spinta anche per il campionato. Ciao
capitano.
Ciao a tutti, ciao, sei veramente un sogno quello che abbiamo vissuto in questi ultimi 5 giorni, adesso non ci vogliamo svegliare, ecco.
Senti capitano, una Trento così, tu sei lì da 14 anni, cioè praticamente hai le chiavi credo della palestra e di tutto quello che riguarda Trento, ti aspettavi di arrivare qui quando hai iniziato nel tuo percorso?
Lo speravo, sicuramente sì, perché sono uno che ha sempre giocato per vincere, no? Lo speravo con tutto il mio cuore. Aspettarmelo era, sapevo che era difficile, però quest'anno si stanno creando un sacco, si sono create un sacco di condizioni per fare bene come stiamo facendo, e penso che la vittoria di ieri sia il giusto premio per tutti noi, no? Sia per il club, per la città e per noi giocatori.
Saluto per Luigi Pardo, intanto devi andare, vero Piano?
Sì, devo andare, complimenti, voglio dire appunto questa cosa, negli ultimi 3 anni c'è sempre stato un verdetto un po' a sorpresa, no? Brescia che ha battuto, una foto, sì, Brescia che ha battuto Bologna 2 anni fa, Napoli l'anno scorso contro Milano, però, e questo è un ulteriore spunto, mentre Brescia 2 anni fa cominciò un percorso virtuoso, ma quando vinse la Coppa Italia era in zona di retrocessione. Sì, sarei in radio, va bene, comunque fa molto piacere. Eccoci qua, qualità, diga, ecco. E un anno fa Napoli ha fatto un'impresa e poi finì per sgonfiarsi dal punto di vista poi dei risultati. Quest'anno è vero che non ha vinto Milano, non ha vinto Bologna, ma ripeto, ha vinto la squadra che è in testa alla classifica. Certo. Quindi la percezione, la suggestione è che sia, e lo auguriamo agli amici di Trento, qualcosa di completamente diverso.
È così, Toto, no? Cioè, non è una sorpresa in fondo che Trento alzi questa Coppa Italia?
No, adesso non ce la raccontiamo, è una sorpresa perché comunque non siamo stati costruiti, diciamo, per vincere, no? Noi squadre come Trento sono costruite per fare bene, per cercare di fare il meglio possibile, però le squadre costruite per vincere sono altre. Dopo ovviamente ci siamo ritrovati un bellissimo gruppo pieno di talento e tutto, si stanno creando delle occasioni che dobbiamo sfruttare, ecco perché appunto è molto difficile che si ripeta, e di questo io me ne sono reso conto subito, e adesso anche gli altri ragazzi se ne stanno rendendo conto, quindi bisogna approfittare di queste occasioni.
Certo, senti, io sono un po' curioso, com'è stata la notte? Com'è andata la festa?
La notte è stata lunga. nel senso che no, in verità siamo andati a letto presto.
Sì.
Stamattina presto.
Stamattina presto, certo. Certo.
Siamo stati tra noi tranquilli qua a Trento, non c'è niente da fare.
Ma la città cosa ha detto? Cosa dice? Trento non è mica tanto fredda come la gente può immaginare. Penso che l'accoglienza
no,
sia stata.
No. Diciamo che noi tra festeggiamenti al palazzetto, cena in hotel e tutto, siamo arrivati molto dopo i tifosi, no? Quindi. Sì. Qua la gente lavora e diciamo che non c'è stata l'occasione per festeggiare ancora insieme ai tifosi, sì. Però ci sarà sicuramente, no? Adesso presto.
Ma ci mancherebbe. Ti dico sì. Un'ultima cosa, io ho capito che Trento avrebbe fatto sul serio quando è arrivato il mio amico Marco Crespi a dirigere l'Academy, perché quello secondo me poteva essere un segno. Poi è arrivato Paolo Galbiati. Cosa vi ha portato il coach?
Il coach sicuramente ci ha portato una dose di energia che il club aveva bisogno, e comunque con la sua idea del pallacanestro che è quella moderna, è quella che sta cambiando il gioco. Avere Paolo, che è uno dei precursori qui in Italia, sicuramente è un vantaggio, no?
Sì.
E quindi diciamo che ne stiamo approfittando tutti di questo vantaggio qui.
Capitano, ti fai ricrescere il codino, vero?
Non lo so, diciamo che ho trovato la scusa per tagliarli, quindi adesso non so se.
E no, perché ci sono i playoff cresce. Poi. E no, perché poi adesso ci sono. Cresce in tempo per i playoff.
Vabbè, dopo. Dopo in caso si può tagliare ancora tanto.
Bravo. È così che ti voglio. Ciao Toto, grazie. Un abbraccio,
grazie,
complimenti,
grazie,
ancora.
Un abbraccio.
Grazie a Toto Forrai. Allora, ci fermiamo per il traffico, dopo il quale tenterò, ve lo dico qui adesso, un esperimento paranormale, vediamo se mi riesce.
per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
C'è una cosa divertente, che se segna la Juventus la città scoppia in un boato, e sarebbe da registrare l'audio della città. La Deo palla che è bizzosa e tignosa, come diceva il grande Gianni Brera, si diverte a creare questi tormenti del cuore. Quindi stasera Napoli che ti fa Juve.
Ma vi fidate dei vostri amici bianconeri? Sì.
Purtroppo no.
Quindi metterò le mani avanti, due passi indietro, ogni passo avanti.
Un enorme grazie, un ringraziamento infinito.
Dovresti andare a lavorare, non farti mangiare nelle piazze.
Grazie, ma no, grazie.
E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie.
Allora, avete sentito Umberto Chiariello che ha intervenuto ieri in Tutti i Convocati Weekend. Boris Solazzo, buongiorno. Buongiorno, Boris.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Allora, attento l'esperimento paranormale di qui sopra. Boris Solazzo, mi riesce a dirmi grazie a Juve? Mi dice grazie a Juve a Radio 24?
Allora, io lo faccio, però prima voglio ringraziare con tutto il cuore una famiglia che mi è cara, che è la famiglia Conceição, Sergio e Francisco. Vi voglio bene, e vi voglio dire, di qualsiasi cosa abbiate bisogno, famiglia Conceição, fino alla terza generazione, io ci sono, assolutamente.
È una carogna maledetta, adesso dimmi grazie Juve.
E poi te lo dico serenamente, grazie Juve, nonostante la Juve abbia fatto di tutto per perderla, proprio di tutto nel primo tempo, però insomma poi grazie Colomuani soprattutto, perché insomma non avrebbero mai segnato senza una riserva del Paris Saint Germain. Però sì grazie Juve, lo dico, spero di poterlo dire anche a maggio, diciamo, no? Cioè, adesso lo dico adesso, ma ti dico di più, davanti a quella brutta parola posso mettere pure un forza nel caso in cui finisse come spero, ma come non finirà,
cioè forza.
No, sì, no, parola,
no. Ah no, guarda che tanto abbiamo registrato tutto, e come tu sai queste cose poi verranno estratte dai cassetti e dagli archivi al momento più opportuno. Lei sa sul
ma guarda, che questo succederà. Io penso di fronte a quello che non succederà, penso che troviamo un altro milione che è disposto a dirlo.
Aspetta, no, ma io invece penso che dopo ieri sera sia il caso di rivedere la narrazione contiana, no? Che tutti hanno sposato, quella del pifferaio magico Conte, secondo cui l'Inter è più forte, è molto più forte, è troppo più forte, ha 10 squadre. Il 2025 racconta altro, cioè l'Inter si scopre stanca e molto sottile invece in questo momento chiave del campionato. Quindi secondo me è quasi il caso di rivedere la narrazione di quel che resta del campionato.
Guarda, io secondo me c'è una cosa che a me affascina molto di Simone Inzaghi, che però è anche il suo limite. Simone Inzaghi conosce molto bene i suoi limiti, li conosce così bene a volte da strozzarsi da solo. Secondo me viene raccontato molto da quei cambi che fa quando un giocatore è ammonito, che sono un eccesso di prudenza. Io credo che Simone Inzaghi abbia ben chiaro che ha una corazzata, ma è una corazzata che deve giocare fino a fine luglio.
Sì.
Questo fa sì che lui, secondo me, già da adesso pensa a fine luglio, mischiato al fatto che invece i suoi giocatori sanno di essere forti, come dice Mkhitaryan ieri, a volte probabilmente scendono in campo pensando di averla già vinta. Io onestamente
non mi sembra il caso.
Sì, però io dico onestamente, io non credo che l'Inter avrebbe mai perso a Firenze se il Napoli non fosse stato raggiunto dalla Roma, e non credo che ieri l'Inter avrebbe perso se il Napoli non fosse stato raggiunto dalla Lazio. Cioè, quando l'Inter scende rilassata perché pensa, va bene, ok, il sorpasso è un passo, e allora lì secondo me succede. E poi c'è la famiglia Conceição, che è una famiglia che merita il Nobel, diciamolo.
No, beh, comunque oggi Crosetti ha svolazzato su Repubblica di questo romanzo per cui ieri c'erano in campo c'era Conceição, ovviamente Conceição papà, i due Thuram, uno da una parte e uno dall'altra, c'era Weah, insomma c'è questo grande romanzo un po' russo, no? di questo momento della serie.
questo è il segnale che io, te e Crosetti siamo invecchiati e
molto,
che abbiamo
pure un po'
visto
male.
Giocare allo stadio, abbiamo visto giocare allo stadio i padri e adesso vediamo giocare a padri e figli. Caro io quando vedo Daniel Maldini mi prendo un colpo, perché cioè, capito, ho visto giocare, fra un po' ho rischiato di vedere giocare il nonno e quindi sì, insomma
sì. No, ma è così mio caro, no? Poi ho scoperto che c'è anche il figlio di Klinsmann che gioca in porta nel Cesena, ieri ha giocato, è stato convocato il figlio di Buffon. Insomma, siamo qui a raccontare.
Perché il figlio di Stankovic
grande portiere,
ha smesso di giocare ieri.
Esatto, cioè, esatto. Sì, ma è colpa è loro cosa... che fanno i bambini presto, capite? Quindi poi.
Almeno loro non hanno bisogno del bonus nido, dai.
No, ma comunque possiamo dire. Allora, possiamo almeno, mi concedi che almeno possiamo rivedere sotto luce diversa i pareggi del Napoli, questi tre pareggi dei quali secondo me il primo a Roma sono stati buttati dei punti, perché la Roma ha giocato per conservare le energie, cosa che ha fatto anche ieri a Parma vincendo peraltro un'altra volta. L'Udinese poteva essere anche una sconfitta e invece è stato un pareggio. Giocare in casa della Lazio in questo momento è complicato e addirittura ho visto dei segnali di netta ripresa del Napoli.
Io credo che questo sia un periodo terribile per tutti. Se vi ricordate il Napoli Spalletti che vince lo scudetto a gennaio, ha una piccola flessione, sì, che nessuno si ricorda perché ce l'hanno di seguito,
era già sulla luna,
di seguito tutti gli altri, insomma Inter, Milan e Juventus. Il gennaio si diceva che gennaio era tremendo per Zeman, ma in realtà è tremendo per Sarri, è tremendo per Spalletti, si è sempre detto che è tremendo anche per Conte, perché è il periodo che viene dopo il richiamo di preparazione del Natale, sì. È chiaro che il Napoli ha dato tutto per poter fare il filotto che ha fatto da Firenze fino a Napoli-Juventus, ha sperato anche legittimamente di poter raccogliere, come ha fatto inizio campionato, qualcosa in più dalle ultime tre partite, e in effetti, volendo dire una cattiveria, con Danilo in campo tu una delle due partite a Roma forse l'avresti vinta. E ha scelto, diciamo, questo mini ciclo meno faticoso, diciamo meno probante almeno a livello tecnico, per provare a tirare il fiato, e cosa che ha fatto di fatto anche l'Inter, e quindi poi ci si ritrova con due punti in più, e quindi questo va benissimo. Bisogna vedere adesso come ci si riprenderà. Per il Napoli è fondamentale recuperare Spinazzola e Olivero il prima possibile, perché noi abbiamo visto che il Napoli contro la Lazio non ha fatto una partita straordinaria, l'ha fatta secondo me in tema di preparazione,
sì,
della partita,
d'accordo.
E in tema di carattere
sono d'accordo,
non ha fatto una partita straordinaria, però nel momento in cui c'è stata l'emergenza, cioè Mazzocchi che non giocava due partite di seguito dal 15-18 e si è trovato al 72esimo senza più fiato, tu non sapevi chi mettere, hai messo il povero Politano. Quell'azione in cui segna Dia è un'azione da libro cuore, perché sì. Sbagliano solo ed esclusivamente i giocatori che hanno portato la carretta fino adesso, quindi non troverai un tifoso del Napoli che nessuno ha parlato di errori, là ci sono quattro errori in fila,
sì, certo.
Nessuno di noi c'è il coraggio, perché che te la prendi con Politano?
Ma chiaro,
te la prendi con qualche Jesus, te la prendi con chissà, non te la puoi prendere con nessuno, quindi insomma te la puoi prendere con Guendouzi che esulta in faccia a Di Lorenzo, che è la persona più buona del mondo, per un pareggio che non gli serve a nulla, va bene, perché poi questa è la cosa più bella, tre squadre a cui il pareggio non serviva a nulla sono venute a pareggiare col Napoli, però insomma gli auguro
non, non è vero che non serve a nulla, la Lazio la Lazio è piena corsa Champions, scusa,
Dia e Isaksen toglietemi lì da davanti, cioè io non ce la faccio più certo che solo con noi. Comunque
no, ma sei cattivo,
ma io però la narrazione, devo dire, la narrazione di questi
narrazione, posso dirti che narrazione è una parola che non sopporto, però mi è venuta quella
anche io,
cioè proprio la detesto con tutto il mio cuore.
Però questi tre pareggi vengono con l'Udinese, che delle squadre piccole è la migliore che c'ha.
No, ma poi soprattutto è quella che ha più gamba, quella che ha più motore, è una squadra che è fatta apposta per metterti in difficoltà. No, ma infatti io rivedo alla luce di quello che sta succedendo quei tre pareggi e non li considero più così tanto negativi, soprattutto per aver visto l'Inter ieri sera, cosa che mi fa riflettere sulla narrazione, poi non lo dico più per tre anni, di questo finale di stagione. Grazie amico mio, ti richiamo presto. Dimmi.
A presto. No, dico perché non lo sappiamo, nel senso che bisogna vedere a Como, o sono i tre pareggi che, di una squadra che è al limite del fiato, e forse il finale di Lazio-Napoli ci dice di no. oppure è il momento di pausa con cui è il rimbalzo, diciamo. Però, secondo me ce lo dice più Como che Napoli-Inter.
Non resta che attendere, intanto il Parma ha esonerato Pecchia, decisiva la sconfitta in casa con la Roma, Pecchia sollevato dall'incarico. Grazie a Boris Sollazzo, Claudio Aspettone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ci sentiamo domani alle 2.
Grazie Juve.